Siamo capaci di dire grazie?
In quanti modi possiamo dire grazie?
Proviamo a dire grazie.
A qualcuno?
Per qualcosa.
I grazie.
I grazie.
Esercizi di gratitudine quotidiana. Buonasera cari amici, da Laura De Luca. Siete all'ascolto di Radio Vaticana, i grazie, i nostri esercizi quotidiani di riconoscenza. Non diciamo mai abbastanza grazie. È importante invece riconoscerci legati a qualcuno, appunto da un vincolo di gratitudine. Riconoscerci anche dipendenti da qualcuno, non sentirci autosufficienti, padroni della nostra vita. Allora, se è giusto ringraziare, non è giusto pretendere di essere ringraziati. Lo conferma indirettamente Don Bosco. Guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo. Il mondo è un cattivo pagatore e paga sempre con l'ingratitudine. Radio Vaticana, grazie. Oggi vorrei dire grazie ai famigerati mezzi di comunicazione sociale. Famigerati, nel senso stracitati, stranominati, stracriticati, in un tempo del resto pieno di fake news, no? Di pornografia, di abusi, di strumentalizzazione delle notizie. Non sappiamo più che cosa è vero, che cosa è falso. Ma, proviamo soltanto a pensare, immaginare che cosa sarebbe oggi la nostra vita senza questi ormai onnipotenti canali di comunicazione, senza questi mezzi di intrattenimento, di informazione, insomma di connessione con il mondo e tra noi persone, tra noi uomini. Sì, è vero, oggi si dice, quasi diventato ormai un luogo comune, siamo sempre più connessi e sempre meno comunicanti. E tuttavia, queste enormi strade messe a disposizione dalla tecnologia ci aprono per davvero universi, no? Anche sul piano della conoscenza interpersonale, almeno potenzialmente, anche e soprattutto sul piano proprio dello sviluppo umano, del progresso. Per esempio, quanti disabili possono stare connessi con il mondo, quanti giovani disabili possono studiare attività che diversamente sarebbero loro precluse. Quante storie, quante relazioni anche sane si intensificano proprio grazie all'uso dei social, che se da un lato potenziano, esasperano l'esibizionismo di alcuni, dall'altro inducono molti altri a tenersi comunque in contatto con il mondo, no? E a coltivare una parte della propria interiorità, mettere in comune una parte della propria interiorità. Quindi, come sempre, c'è una misura in tutte le cose. Essere uomini di speranza vuol dire trovare il coraggio di affrontare alcune sfide odierne. Penso ad esempio a quella di usare in modo responsabile i mezzi di comunicazione, che veicolano notizie positive, ma che possono anche distruggere la dignità delle persone, affievolire lo slancio spirituale, ferire la vita fraterna. Si tratta di educarsi ad un uso evangelico di questi strumenti. Così Francesco, venerdì 25 ottobre 2019, ai partecipanti al capitolo generale dell'Ordine dei Servi di Maria. Grazie dunque per i mezzi di comunicazione e per chi li usa, come dice il Papa, in modo evangelico. Il Vangelo stesso ci riporta all'universo santo della comunicazione. Vangelo vuol dire buona notizia. Radio Vaticana, grazie.
Quante ne hai passate, uomo? Più.
Bello del rione.
Televisione, televisione.
Fammi vincere un milione.
Televisione, televisione.
Chi è che c'ha il più bel faccione?
Televisione, televisione.
Tu che guidi la nazione, tu che dai l'informazione, tu che svolgi la missione verso tutte le persone, tu che sei la nostra chiesa e la nostra religione, tu che ci accompagni a cena, a merenda, a colazione.
Televisione, televisione.
Pubblicità.
Radio Vaticana, il grazie. Oggi ho detto grazie per i mezzi di comunicazione, è vero, molto chiacchierati, hanno una pessima fama di questi tempi, sono veramente discussi, messi sotto accusa per l'irradimento dei rapporti umani che comportano, che a cui ci stanno istigando. Però nessuno pensa che è proprio grazie a questa rete di informazioni, di connessioni, che oggi le persone hanno infinite possibilità di migliorare se stesse e anche le relazioni tra di loro. Poi che non lo si faccia, che non lo si metta in pratica, che ci si faccia prendere da altri aspetti più esteriori, più superficiali della rete comunicazione, questo è un altro discorso. Bene, detto questo, grazie dunque alle persone, alle cose che ci aiutano a comunicare, però a questo punto lasciatemi anche dire grazie per il silenzio e per chi lo apprezza, per chi lo pratica, per chi lo coltiva, per chi lo alimenta di riflessione. A questo proposito ripesco di Angelo Mundula Silenzio, un articolo apparso tempo fa sull'Osservatore Romano.
La nostra è una società dei rumori, o perlomeno una società che non ama il silenzio. Per trovare un'oasi di silenzio bisogna andare chissà dove. Certo è che un tempo, sembra ieri, ma sono passati quasi 50 anni, era facile trovare, soprattutto nella mia isola, intere spiagge deserte perfino in estate, dove il silenzio era rotto appena dal mormorio del mare o da qualche grido di gabbiano. L'isola stessa era nota come l'isola del silenzio e i sardi se ne facevano giustamente un vanto, perché il silenzio è importante quasi al pari della parola. Il silenzio, in qualche modo, parla. È una parola non detta, lasciata all'immaginazione, al pensiero vagante. Oggi non c'è quasi nessun posto, da nessuna parte, in cui si possa goderne in tutta tranquillità la sua riposante leggerezza, la sua armoniosa, inconsistente presenza. Quando ero ragazzo andavo talvolta in qualche spiaggia deserta e nel silenzio, che mi avvolgeva come un velo leggero e trasparente, mi divertivo a indovinare a occhi chiusi chi o che cosa di tratto in tratto lo interrompeva. Era il suono dell'onda, qualche volta, o il mare che entrava tra gli scogli generando una sorta di risucchio, o il piccolo rumore di un granchio che, uscito dal mare, mi camminava quasi accanto sulla sabbia, o il ronzare di un'ape tra i fiori che facevano corona alla spiaggia stessa, o il battito d'ali di qualche uccello e quant'altro. Pochissimi suoni con cui sempre la natura ci fa sentire la sua presenza e che compongono una bella sinfonia intorno a noi. E come tutte le sinfonie bisogna ascoltarla, e la si può ascoltare nel silenzio, in assenza d'altri suoni e rumori. Che senso di appagante serenità ne verrebbe per tutti noi se tutti imparassimo ad amare il silenzio, a sentirne la profonda, deliziosa musica che come un'onda benefica raggiunge il nostro cuore. Il trillo dei telefonini ha ormai sostituito o annullato il trillo degli uccelli. Da tempo ormai non pratichiamo più il silenzio, ma abbiamo messo il silenziatore alle voci della natura. Un poeta come Winston Oden ha scritto che il silenzio è maturità e la maturità è tutto. Certo, è anch'esso una conquista interiore prima che esteriore, è un modo di imparare ad ascoltare e ad ascoltarsi. Fuori e dentro di noi ci sono tutte le voci che possiamo ascoltare. Tutto si sente, diceva Dagerman. Quel che noi chiamiamo silenzio non è silenzio, è solo la nostra sordità. Proviamo a tacere più ancora che a parlare. E dal nostro cuore usciranno le parole più appropriate, più vere. Il silenzio crea intorno a noi una specie di alune per le parole ed è certamente l'humus in cui più fecondano. Quando non troviamo le parole per dire come stanno le cose, anche all'interno di noi, chiudiamoci nel nostro fortino del silenzio. Lì qualcosa nascerà, le cose vi troveranno una risposta. Non c'è luogo più adatto per captare i segnali della nostra interiorità. Se impariamo a tacere, perfino il silenzio della natura acquisterà una dimensione grandiosa, sovrannaturale. Leopardi parlava di sovrumani silenzi, Di fatto, quando riusciamo ad entrare in questa dimensione apparentemente facile, avvertiamo talvolta quel respiro ampio, universale, quella forza invincibile che sembra recidere i legami terreni e portarci improvvisamente in alto, come talvolta accade quando entriamo in una cattedrale e ci facciamo prendere totalmente dalla sacralità del luogo. Ancora una volta siamo stati portati a ripetere la parola sacralità. Non è un sentimento senza precedenti autorevoli. Uno dei più grandi poeti religiosi del nostro secolo, Clemente Rebora, ha scritto: «Le anime che Dio sceglie per vivere vicino a Gesù e a Maria sono anime silenziose». Essere silenziosi è una condizione che ci prepara in qualche misura ad entrare nel divino. Non è certo una stanza rumorosa quella in cui può entrare il Signore. Tutti possiamo renderci conto che tacendo qualcosa cambia dentro di noi. Si crea un'aspettativa, un'attesa di qualcosa che riempie il vuoto di parole, un'ansia di resurrezione, come se, nuovamente parlando, parlassimo in modo nuovo e diverso. In effetti, chi sta a lungo silenzioso sperimenta l'altra dimensione della parola, che è suono e silenzio insieme. Quando è soltanto suono, è quasi soltanto un rumore di fondo della nostra anima. Se vuole acquistare spessore, profondità e, consentitemi ancora di dire, sacralità, deve sperimentare la dimensione del silenzio. E tutto vive veramente nel silenzio, mai nel frastuono. Una forza misteriosa, quella stessa che imprigiona le parole, ci costringe talvolta a fermarci di fronte a tutto ciò che può essere nominato e non può esserlo per motivazioni che stanno al fondo della nostra anima. In quei recessi del silenzio, in quelle zone misteriose del nostro cuore, è nata un giorno la parola che doveva avvicinarci a Dio, farci cogliere almeno una briciola di quella verità che ci sforziamo di dire senza mai riuscir veramente a dire. Sappiamo che quella parola appartiene al regno del silenzio, dove è maturata, dove ha trovato la forza per uscire alla luce. Quella parola che non era parola, era solo pensiero, anima, desiderio, tensione morale, illuminazione della fede. Era una parola di luce, di salvezza, ma covava nelle tenebre, nel silenzio dell'anima.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stained.
Cari amici, per oggi grazie, terminano qui. Sono un appuntamento quasi quotidiano, da lunedì a venerdì alle 19:32 su Radio Vaticana Italia. Per chi rimane con noi, ascoltiamoci ora i grandi papi del passato, le loro voci sono tratte dall'archivio storico della Radio Vaticana. Ciao!